frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Bene, allora ben trovati. Mi sembrava così bello darti un saluto e un augurio con chi può, naturalmente, e così nel Natale, e farlo sempre anche con la parola di Dio che ci accompagna e ci unisce nei nostri cammini e ci sostiene, ci illumina. E allora ecco, io semplicemente riprenderei le letture che stasera o stanotte ascolteremo poi o in presenza o qualcuno per via di televisione, eccetera, nelle nostre celebrazioni eucaristiche, appunto le letture della messa della notte. E quindi magari se riuscite ad avere sul telefonino o su qualche altro aggeggio le letture, io le leggo e semplicemente le possiamo così ascoltare e seguire. E allora la prima lettura è tratta dal libro del profeta Isaia, al capitolo 9, e sono i primi 6 versetti. E dice: il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce. Su coloro che abitavano in terra tenebrosa una luce rifulse. Hai moltiplicato la gioia, hai aumentato la letizia. Gioiscono davanti a te come si gioisce quando si miete e come si esulta quando si divide la preda. Perché tu hai spezzato il giogo che lo opprimeva, la sbarra sulle sue spalle e il bastone del suo aguzzino, come nel giorno di Madian. Perché ogni calzatura di soldato che marciava rimbombando e ogni mantello intriso di sangue saranno bruciati, dati in pasto al fuoco. Perché un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio. Sulle sue spalle il potere, e il suo nome sarà Consigliere Mirabile, Dio Potente, Padre per sempre, Principe della Pace. Grande sarà il suo potere e la pace non avrà fine. Sul trono di Davide e sul suo regno, che gli viene a consolidare e rafforzare con il diritto e la giustizia, ora e per sempre. Questo farà lo zelo del Signore degli eserciti. Allora, è la prima lettura che la liturgia ci propone, questa del profeta Isaia, e sono parole che sono state pronunciate e poi trascritte da qualche discepolo di questo profeta nel quinto secolo avanti Cristo, sesto, quinto secolo, no? Siamo nel tempo dell'esilio, esilio e post-esilio, esattamente poi non si sa datare, però siamo appunto dopo l'esperienza drammatica della conquista di Gerusalemme e della distruzione del regno di Giuda da parte del piccolo regno di Giuda da parte dei babilonesi. E allora a questo popolo disperso, a questi esuli che sono a Gerusalemme, il profeta sente di dover portare una parola da parte del Signore di speranza. E ecco, questo popolo che camminava nelle tenebre è un popolo disperso, un popolo in gran parte, un piccolo popolo, disperso tra gli altri popoli, distrutto, in gran parte annientato, e dentro la logica degli imperi che vogliono dominare il mondo. E allora questa parola rivolta a questo popolo che nella notte, che cammina nelle tenebre, che vide appunto una grande luce, una luce che rifulge. E questa luce è legata alla vita, alla gioia. Tra l'altro sono molto belle anche queste immagini tratte sempre dalla vita concreta, no? Cioè come si gioisce quando si miete, i coltivatori, gli agricoltori, come si esulta quando si divide la preda, i cacciatori. E, ecco, quella gioia è per la vita. Finalmente si gioisce per il frutto del duro lavoro, che è per vivere. E allora, ecco, è quella gioia a cui il profeta fa riferimento, no? Ha a che fare con la vita e con la vita concreta. E questo perché il Signore spezza il giogo che l'opprimeva, la sbarra sulle sue spalle e il bastone del suo aguzzino, come nel giorno di Madian. Isaia fa riferimento naturalmente alla speranza che probabilmente lui vede concretizzata nella fine dell'impero babilonese. Ricordate che a un certo punto, intorno al 530 avanti Cristo, Gerusalemme viene distrutta intorno al 587 avanti Cristo, più o meno una cinquantina d'anni dopo, i babilonesi a loro volta saranno conquistati dai persiani con Ciro il Grande, che Isaia poi nei capitoli successivi non avrà nessun problema a chiamare Mascia, Messia, l'unto, e non perché Ciro fosse particolarmente, no, una persona credente nel Dio di Israele o sentisse che il suo agire era ispirato dal Signore, quindi era mosso da sentimenti appunto buoni nei confronti degli ebrei e degli altri popoli. Ciro era un potente, un imperatore nelle logiche, preso totalmente nelle logiche del mondo, no? Però è interessante che Isaia, che sapeva benissimo questo, cioè sa che Dio opera nelle logiche perverse degli uomini. E questo è interessante, no? Perché lo sguardo di fede del profeta che sa cogliere nelle logiche del suo tempo, che non sono molto diverse dalle nostre, perché oggi ci sono altri imperatori, non vengono chiamati così, no? Vengono chiamati presidenti normalmente. Ma abbiamo diversi poteri, no, che vogliono in qualche modo dettare le vicende del mondo e nelle loro ubriacature di onnipotenza, e il profeta sa cogliere Dio all'opera. E allora è interessante, no? Perché anche per noi è un dire. Poi magari non ci riusciamo, però anche noi siamo in qualche modo chiamati e forse dovremmo avere un cuore più in ascolto, più disponibile per riuscire a cogliere quei segni di un Dio che non ci ha abbandonati e che ancora oggi opera per spezzare il giogo che ci opprime, i bastoni dei nostri aguzzini. E notate, questo il profeta lo dice ricordando il passato, no? Dice, come nel giorno di Madian, come nel giorno di Madian. Cioè il ricordo, tra l'altro la lettura della storia nella memoria di quello che Dio ha fatto con i nostri padri. E anche noi facciamo questo, no? Perché noi siamo chiamati a leggere la nostra storia aiutati dalla memoria di quello che Dio ha fatto con i nostri padri e che noi troviamo nelle scritture. Cioè le scritture sono in qualche modo una testimonianza di quello che Dio ha operato, opera ed opererà sempre. Per cui questo ricordo di Madian, il rimando alle scritture, aiuta a leggere, l'opera di Dio nel presente. E Madian, lo ricordo, ha a che fare con un racconto del libro dei Giudici. Poi magari, se avete un momento più di calma in questo periodo, in questi giorni, oltre a vedere i film natalizi, non lo so, su Canale 5, sulla Rai, perché c'erano solo film natalizi, no? Molto così dolci, melensi, dove tutto finisce nell'amore, tutti si vogliono bene, lo spirito del Natale. E dopo averne visti un paio, perché sono tutti uguali, magari se uno si legge anche qualche cosa della scrittura, non fa male, cioè non è peccato, cioè, si può fare. E allora il capitolo 6 del libro dei Giudici narra appunto la storia di Israele oppresso dei Madianiti, regioni di Madian. I Madianiti erano delle popolazioni nomadiche che abitavano un po' più a sud, sud-est di Israele, cioè nella quale Arabia Saudita, Giordania, Arabia Saudita, ed erano dei pastori guerrieri, per cui gente bellicosa. E a un certo punto Israele cade sotto naturalmente il potere di questi tribù che li opprimono. E allora loro gridano al Signore, no? Tra l'altro venivano, razziavano il loro bestiame, razziavano il loro grano, eccetera. E allora il Signore, come nel libro dei Giudici, ascolta il grido di Israele e suscita un giudice. Un giudice nel libro dei Giudici non è, era anche quello che amministrava la giustizia, ma in realtà era più il condottiero che radunava l'esercito, sconfiggeva il nemico e tornava alla sua occupazione pre-chiamata. E allora dal versetto 11 si dice che l'angelo del Signore venne a sedere sotto il tebilinto di Ofra, che apparteneva a Joas, eccetera, e appare a Gedeone, figlio di Joas, e dice che batteva il grano, il frantoio, di nascosto per sottrarlo ai Madianiti. E allora l'angelo del Signore gli apparve e gli disse: il Signore è con te, uomo forte e valoroso. Risuona con parole un po' diverse, ma ci sono quelle sempre fondamentali, anche l'annuncio a Maria, no? Perché, piena di grazia, perché il Signore è con te. Fra l'altro questo torna tante volte, no? Cioè, come dire, la prima cosa che il Signore ci dice, in qualche modo volendoci incontrare, è che è con noi, in ogni tempo. E anche in questo tempo, no? Dove forse i nostri aguzzini, che pure ci sono, che pure, però molte volte poi sono anche interiori, sono le nostre chiusure, le nostre paure, i nostri egoismi, l'inimicizia. E allora il Signore dice: io sono con te. E Gedeone rispose: perdonami, oh Signore, se il Signore è con noi, perché ci è capitato tutto questo? Dove sono tutti i suoi prodigi che i nostri padri ci hanno narrato dicendo: il Signore non ci ha fatti forse salire dall'Egitto? Ma ora il Signore ci ha abbandonato e ci ha consegnato nelle mani di Madia. Forte questa risposta di Gedeone, immaginiamo arrabbiata e come dire, è sofferta, no? Noi siamo sotto gli aguzzini, per cui questo Signore con noi non lo sperimentiamo, non lo vediamo. È bello questa franchezza nella preghiera che noi tante volte non abbiamo. E per dire, no, alcuni di noi pregano la liturgia delle ore, no? E quindi siamo abituati ai salmi che preghiamo censurati, e nel senso che, come sapete, i salmi che preghiamo nella liturgia delle ore sono censurati dalle parti cosiddette imprecatorie, Quando c'è stata la riforma liturgica, dopo il concilio, e c'è stata fat è fatta anche delle traduzioni della liturgia delle ore, ci si era posti la domanda se bisognava lasciare i salmi interi o no. E sembra che Paolo VI, cioè, in quel contesto, abbia detto: ma come si fa a leggere, cioè, a far leggere alcune cose alle suore? Cioè, nel senso che, come dire, no, anche questa immagine molto clericale, che non solo le donne, no? Ma ancora di più le suore, che sono da custodire, da preservare nel loro mondo vattato. Non sto dicendo delle stupidaggini, ma sto dicendo delle cose che dal punto di vista clericale maschilista, no? Si pensa. E invece i salmi bisognerebbe leggerli così come nella Bibbia ci sono, cioè con tutte quelle parti imprecatorie che sono nel nostro cuore. E uno dice: ma come possono essere preghiera? Ma semplicemente perché il Signore vuole che noi rivolgiamo a Lui tutto quello che ci passa nel cuore. Cioè, sì, così quando vogliamo bene a una persona e vorremmo condividere con lei non soltanto i suoi momenti belli, ma anche i suoi momenti in cui sta giù, è incazzata col mondo, e allora. Come dire, anche il Signore vuole che noi ci rivolgiamo con tutto quello che portiamo nel cuore. Poi attenzione, il Salmo che dice, per esempio, che qualcuno possa prendere i tuoi figli, Babilonia, e sfracellarli contro una roccia, no? Non è detto che il Signore poi lo farà. Però dall'altra parte, è come dire, è quello che agli esuli che hanno vissuto quello che hanno vissuto sotto i babilonesi, gli viene di dire del cuore. E il Signore, come dire, dice: ok, dillo, io sono con te, no? Cioè, ricordate, l'ho detto qualche altra volta, mi rimane un po' nel cuore un episodio tanti anni fa in cui ero novizio. Ed ero in una comunità dove vennero a chiamare perché una signora, un giovane, meglio, un giovane stava morendo e quindi un padre andò e quando tornò ci raccontò che naturalmente in quella situazione di dolore la madre lo aveva accolto insultandolo in maniera pesante, ce l'aveva con tutti, con Dio, cioè, per cui appena vide un prete gli vomitò addosso tutto il suo dolore. E allora lui disse, raccontando a noi, disse: guarda, io mi sono messo in un lato, in silenzio, e pregavamo insieme. Io col mio silenzio e lui e lei con le sue urla di dolore. Allora, ecco, è forte questo Gedeone che dice. Infatti, vedete, l'angelo non è che dice: ehi, Gedeone, ma come ti permetti? No, come ci hanno abituato a volte, no? Non si pensa, non si dicono queste cose al Signore. E tu dici: Signore, sì, scusami, guarda, mi sono lasciato andare. No, 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 no. L'angelo gli dice, e dice. Allora il Signore si volse a lui e gli disse: va con questa tua forza. Mi piace come sei incazzato, dice, però con questa tua forza, cioè, mettila, no, al servizio degli altri. Questa tua forza mi piace. E dice: va e salva Israele dalla mano di Madian. Non ti mando forse io? Va con me. E lui dice: ma Signore, ma come? No, io sono il più piccolo nella casa di mio padre, il più piccolo nella casa di mio padre, no? Davide sarà il più piccolo nella casa di Jesse, tra i figli, tanto che non sarà neanche chiamato quando Samuele va per scegliere tra i figli, no? Tanto che Samuele non trova quello da ungere, ma dice: ma sono tutti qui i figli tuoi, Jesse. Dice: ah sì, ce n'è uno che sta lì con le pecore. E dice: ma chiamalo, no? Chiamalo. E con i più piccoli, con i più piccoli. Dio fa grandi cose con ciò che il mondo schifa. E allora diceva, eccetera, eccetera. Ora, la cosa interessante, non stiamo a leggere tutto perché sennò, è che Gedeone in questo racconto, fra l'altro, poi c'è anche una dimensione quasi, come dire, ridicola, ma nel senso umoristica, no? Perché Gedeone è uno che ha bisogno di sicurezze, per cui dice: Signore, dice a un certo punto, se sei veramente tu, dice, allora facciamo un giochetto. Cioè io prendo un vello di, appunto, un vello di lana, lo metterò sull'aia e voglio che stanotte la rugiada bagni tutto attorno al vello, ma non il vello. E il Signore dice: facciamo sto giochetto. E quindi no, durante la notte. Però non basta, perché questo qua gli dice: facciamo il contrario, facciamo che il vello sia bagnato e tutto attorno sia asciutto. Il Signore, vedete, che deve fare il Signore? Ma voi, no, uno si arrabbia con Dio, ma tu sei, cioè già, e voi lo sapete, già avere a che fare con qualcuno di quelli che ci stanno attorno è dura, avere a che fare con tutti gli uomini e con tutte le donne, povero Dio, io al posto suo no, non ce la faccio, meno male che porta lui il mondo, no? Per cui il Signore va bene, gli fa fare anche sto giochetto, allora Gedeone va. E naturalmente poi succederà che lui raduna questo esercito, è un esercito di migliaia di uomini, e il Signore gli dice: sono troppi. E perché dice: Israele potrebbe vantarsi dinanzi a me a dire: la mia mano mi ha salvato. Vedete, no? L'uomo nella prosperità non comprende, è come gli animali che periscono. E la nostra pretesa cioè la nostra logica di vivere affermando il nostro io, è talmente radicata in noi che noi tante volte, come dire, utilizziamo i doni che il Signore ci fa per affermare noi stessi. E nella Chiesa purtroppo ne vediamo di esperienze in cui i doni di Dio vengono manipolati, impossessati da uomini e donne che vogliono creare delle statue di loro stessi, degli idoli di loro stessi. E allora il Signore dice: sono troppi, mandali un po' a casa. E allora dice: tornarono indietro 22.000 uomini tra quella gente, e ne rimasero 10.000, quindi l'esercito era di 32.000 uomini. E però il Signore dice: sono troppi. Non sarebbe, dal nostro punto di vista, non è un generale particolarmente affidabile il Signore, un condottiero, no? E sta di fatto che poi c'è questa scena che avviene a un torrente, dove il Signore dice: fagli scendere a questo torrente, che si chiama Hen Karod significa la sorgente del tremore. Nel senso che lui c'è una piccola cosa, cioè chi si chinerà a bere un po' alla maniera un po' degli animali, cioè mettendosi giù così, e chi invece si metterà in ginocchio e prenderà un po' d'acqua e la porterà allora, quelli che si metteranno in ginocchio saranno presi, quelli che invece si metteranno così saranno scartati. Probabilmente c'era anche il fatto di dire che chi si metteva in questo modo era più anche vulnerabile a un attacco, no? Alle spalle di chi invece rimaneva in piedi. Comunque sta di fatto che ne rimangono 300. Sono dei concorsi implacabili, cioè da 32.000 a 300 siamo veramente a numeri. Ora, il racconto si concluderà, leggetelo, con questo espediente molto astuto da parte di Gedeone, che circonderà di notte l'esercito dei Madianiti e darà un segnale, dirà a ogni soldato di prendere una brocca di terracotta e una torcia, e a un segnale prefissato tutti avrebbero cominciato a gridare e rompere, fare rumore, rompere, fare dei cocci con questa terracotta, accendere le luci in modo da dare il rumore e la luce, dare l'idea di un grande esercito che aveva circondato l'accampamento dei Madianiti. Questi si sveglieranno nella notte, presi di soprassalto, e nel buio dell'accampamento non si riconosceranno più e cominceranno a lottare tra di loro, e l'esercito dei Madianiti si autosconfiggerà. E naturalmente è un racconto, no? Che però dice che intanto, ecco, il male non sta. Il male non sta. Che il male in qualche modo, no, che porta morte, distruzione, è qualcosa che si basa sulla logica dell'odio, dell'inimicizia e della divisione. È qualcosa che poi mangia se stesso. E allora ecco, no? Quindi questo racconto che in qualche modo vuol dire questa speranza di quest'opera che Dio fa, sconfiggendo il male. E poi ecco, no? E dall'altra parte, scusate, ho perso le letture, ma le ritrovo subito. E dall'altra parte questo consigliere mirabile, questo messia attraverso cui il Signore opera la sua opera di salvezza, che diventa appunto principe della pace. Ho perso le letture. Ritrovare. Grazie. Ora, ecco, no? È molto bello poi anche questo, no? Cioè, perché vedete, sì, è la distruzione della logica del male, no? La logica degli imperi e la logica dell'oppressione. Molto bella anche questa immagine, poiché ogni calzatura di soldato nella mischia e ogni mantello macchiato di sangue sarà bruciato. E ecco, no, questi eserciti, questo rumore, noi lo vediamo, cioè, un po' nei filmati o anche in quello che sentiamo, no? Il rumore dei carri armati, i rumori dei soldati che marciano, e tutto questo, ecco, perché un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio. Un annuncio di una vittoria sul male e sulla potenza, e dall'altra parte il segno di tutto questo è un segno molto, molto fragile, molto, molto piccolo. Un bambino ci è stato dato un figlio, no? Un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio. Vedete, non è, noi ci aspetteremo magari dei segni molto più eclatanti, e qui il segno è che noi possiamo sentirci in qualche modo d'esserlo, persone generative, persone capaci di dar vita, che pur nella nostra, nel nostro esilio, pur nelle nostre logiche ancora di guerra, di inimicizia, siamo liberati da tutto questo, perché attraverso l'accoglienza di un bambino che nasce per noi, e possiamo sentirci noi coinvolti, no? Nell'esperienza di essere resi fecondi. E credo che questo sia bello, no? Perché è qualcosa che veramente credo che chiediamo al Signore, che di poterlo sperimentare, perché se da una parte continuiamo a vivere un tempo in cui l'insicurezza, la fragilità, la paura della morte è di casa, perché nei nostri cuori, dall'altra parte, se lo sperimentare che c'è, nonostante tutto, una vita che può passare e che passa attraverso di noi, per noi e per gli altri, questo è il segno che la vita è più forte, e che la vita è capace di fare anche noi, a qualunque età siamo arrivati, gente ancora capace di essere padri e madri. Ora, la seconda lettura è tratta dalla lettera di Paolo a Tito e dice: Carissimo, è apparsa la grazia di Dio, apportatrice di salvezza per tutti gli uomini, che ci insegna a rinnegare le impietà e i desideri mondani e a vivere con sobrietà, giustizia e pietà in questo mondo, nell'attesa della beata speranza e della manifestazione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore Gesù Cristo, il quale ha dato se stesso per noi, per riscattarci da ogni iniquità e formarsi un popolo puro che gli appartenga, zelante nelle opere buone. Ecco, il Natale è la memoria di questa grazia di Dio che è apparsa per noi. È la memoria del Signore Gesù, crocifisso e risorto, che è venuto in mezzo a noi, della sua venuta. Voi sapete che il Natale in alcuni luoghi, adesso non ricordo esattamente come, me lo dicevano degli amici sardi che una volta venivano in Terra Santa con me, e mi dicevano che nella loro terra Natale era chiamata Pasqua di Navidade, cioè no, Pasqua di Natale, perché appunto è il Signore Gesù. Noi facciamo memoria della venuta del Signore Gesù crocifisso e risorto, della sua venuta in mezzo a noi. Questo è il Natale per noi, è la memoria di questa grazia che è apparsa. Vedete, credo che sia importante dircelo, ridircelo, proprio perché intanto noi viviamo di memoria. La nostra vita perde spessore, a volte purtroppo per questioni non legate a noi, ma legate alla malattia, all'età, no? Nella misura in cui poi cominciamo a dimenticare. E dall'altra parte, invece, coltivare la memoria, veramente anche noi sentiamo che c'è una. Siamo noi. Siamo la nostra storia, siamo ecco, le persone che abbiamo incontrato, soprattutto quelle che ci hanno costruito, ci hanno edificato, e noi per altri, insieme alle contraddizioni, insieme ecco, anche i nostri errori, i nostri peccati, di cui sentiamo che la misericordia di Dio non ci ha abbandonati, no? Ci ha continuato a portare avanti. Allora è importante la memoria, è la memoria di questo Signore che è venuto tra noi. E allora vedete, è apparsa la grazia di Dio che porta salvezza per tutti gli uomini. Allora è chiaro che il Natale, no, noi vediamo come nel nostro mondo italiano, no? Nel quale viviamo, il Natale per molti è semplicemente, no, una festa, così, dove non si sa più, il riferimento cristiano è sempre meno, no? E anzi, per alcuni è lo spirito natalizio, no? Alcuni credono più in Babbo Natale che in Gesù Cristo, va bene. Cioè, io credo che questo noi lo dobbiamo guardare non con giudizio, no, intanto perché ma accettando tranquillamente, con più serenità, che e forse questo non è un male, che un certo cristianesimo diffuso, tradizionale, di cultura stia ormai passando, e anzi in tante parti d'Italia è passato, no? Siamo in un tempo, e questo lo dicono illustri studiosi, post-cristiano per certi versi, no? E allora per noi è, perché è cristiano, cioè, come dire, ritrovare il senso più profondo. E guardando con simpatia gli uomini e le donne che festeggiano nel tempo della, in cui dell'anno in cui c'è più buio, il desiderio di luce. Il desiderio di luce. Perché questa grazia di Dio è venuta per tutti gli uomini. Anche se molti non lo sanno, molti non lo conoscono, ma è venuto per tutti. Tra l'altro questa cosa della luce nel tempo delle tenebre, mi fa ricordare che anche in questo periodo, adesso non so esattamente i giorni, non ho visto il calendario, cade la festa di Chanukah, no? La festa ebraica che è anche legata alla luce, perché loro fanno memoria di questo episodio, ecco, miracoloso, nel senso che quando il Tempio è sotto Antioco Epifane era stato, perché era stato rovinato, no? Profanato, perché era stata posta la statua di Zeus, quindi dell'idolo, e poi gli ebrei avevano riconquistato, eccetera, c'era stata la consacrazione e si era scoperto che la luce che brillava davanti al Santo dei Santi, da cui viene la nostra luce davanti al tabernacolo. Voi vedete che nelle nostre chiese, noi davanti al tabernacolo abbiamo sempre una luce accesa. Quella viene dalla tradizione ebraica, la Ner Tamid, cioè la lampada di sempre. E quella lampada miracolosamente non si era stata nascosta dai sacerdoti e aveva continuato a bruciare, no? Ora è bella questa luce che tutti cercano, no? Questa salvezza che è per tutti. E noi sappiamo, per noi cristiani, perché in qualche modo l'abbiamo incontrato, che questa salvezza che è venuta in mezzo a noi attraverso Gesù ci insegna a rinnegare l'entità, i desideri mondani e a vivere con sobrietà in questo mondo, e giustizia e pietà. Cioè ci insegna a vivere. Ecco, noi in questi tempi in cui non è facile vivere, e allora la parola, il Signore Gesù, il suo riferimento è per noi, ecco, scuola, è il nostro maestro, e la sua parola è per noi luce, che in qualche modo, perché siamo tutti scolari, siamo tutti studenti, siamo tutti discepoli e discepoli. E l'ultimo naturalmente è il Vangelo di Luca, il brano che conosciamo, lo leggo velocemente, dice che in quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando era governatore della Siria Quirino. Andavano tutti a farsi registrare, ciascuno nella sua città. Anche Giuseppe, che era della casa e della famiglia di Davide, dalla città di Nazareth e dalla Galilea, salì in Giudea alla città di Davide, chiamata Betlemme, per farsi registrare insieme con Maria, sua sposa, che era incinta. Ora, mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede la luce al suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia, perché non c'era posto per loro nell'albergo. C'erano in quella regione alcuni pastori che vegliavano di notte, facendo la guardia al loro gregge. Un angelo del Signore si presentò davanti a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande spavento, ma l'angelo disse loro: «Non temete, ecco vi annunzio una grande gioia che sarà di tutto il popolo. Oggi vi è nato nella città di Davide un Salvatore che è il Cristo Signore. Questo per voi il segno. Troverete un bambino avvolto in fasce che giace in una mangiatoia». E subito apparve con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che lodava Dio e diceva: «Gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace agli uomini, in terra agli uomini che gli ama». Un brano molto conosciuto, naturalmente, che sarà riproclamato anche questa notte. E Semplicemente, ecco, no, ricordo un po' che intanto questo censimento di un decreto di Cesare Augusto fatto quando era governatore della Siria Quirinio, non sappiamo quand'è. Cioè, nel senso che se da una parte Luca no, in qualche modo dà dei riferimenti storici, al momento non sappiamo, non abbiamo mai trovato fino adesso esattamente, per cui non sappiamo dire. E voi sapete che l'idea che abbiamo che Gesù sia nato prima dell'anno zero è data dal fatto che sappiamo che Erode il Grande muore intorno al 6-4 avanti Cristo, per cui Gesù deve essere nato qualche anno prima. Però vedete, al di là anche di questo, che pure ha il suo senso domandarselo, è sempre quella logica degli imperi, no? Il censimento dice sempre questi deliri di chi, come dire, di chi vuol contare. Vuol contare contando, vuol contare contando. C'è chi conta i soldi e continuamente conta i soldi. C'è chi conta quante persone sono al suo servizio, c'è chi conta quanto è il suo gruppo, non lo so, c'è anche nella Chiesa, sappiamo, no? I numeri, numeri. Perché così noi ci portiamo questa dentro, questa febbre che per vivere devi possedere. Allora il re che vuol sapere quante persone possiede, quanti sono i suoi sudditi, e allora in questa che naturalmente costringe il povero Giuseppe a portare Maria incinta da Nazareth a Betlemme, e quindi possiamo immaginare anche lo stato d'animo che non sarà stato proprio dei più tranquilli e gioiosi, e questo poi arrivare al momento del parto, dare la luce, e notate, attenzione a questo, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia. I Vangeli dell'infanzia sono Vangeli che sono stati scritti naturalmente dopo la morte e risurrezione del Signore. Lo dico perché il primo racconto del Vangelo è stato appunto il racconto della passione e morte del Signore. Voi sapete che probabilmente all'inizio, nella fase orale, cioè nella fase in cui l'annuncio era annunciato appunto con delle parole, non c'erano ancora gli scritti e i Vangeli così come noi abbiamo, l'annuncio fondamentale era il cosiddetto kerygma, cioè che Gesù Cristo è morto e risorto. E allora questo racconto che pian piano poi va, come dire, diventando scritto e che poi in una seconda fase cercherà di raccogliere anche degli elementi dell'infanzia di Gesù che naturalmente risuonano del kerygma e del racconto in particolare della passione, morte e risurrezione, no? Per cui lo avvolse in fasce e lo depose nella mangiatoia, per noi alla luce di Cristo morto e risorto, non può non portarci a pensare a questo dono del Signore che diventerà il corpo crocifisso e deposto, avvolto in fasce e deposto in un sepolcro. E anche l'annuncio ai pastori, ricordate, sottolineerà questo, no? Troverete un bambino avvolto in fasce, che se ci pensate, perché sottolineare questa cosa di avvolto in fasce ai pastori? Cioè, bastava dire troverete un bambino, no? Magari la mangiatoia, sì, che sta lì, ma questa cosa è avvolto in fasce, perché fa riferimento alla croce, al Signore che sarà avvolto in fasce, no? E allora, come dire, è questo bambino che già è crocifisso, che già è e questo amore senza misura, in qualche maniera folle, di un Dio che continua ad amarci. E il mondo non ci sembra che vada molto bene, nel senso che quello che vediamo attorno a noi, le situazioni di conflitto nel mondo, le situazioni anche di conflitto sociale che viviamo, per certi versi, con le giuste preoccupazioni. E allora il dire, Signore, e anche se volete anche a livello ecclesiale, no? Dove stiamo vivendo dei tempi non facili, e allora in qualche modo questo tempo del Natale, questo momento, è forse così, chiedere al Signore e forse poterlo sperimentare, lo stupore di un amore che continua a rimanere fedele a noi, che continua a donarsi senza misura, senza giudizio, nella sua misericordia. E allora questo è l'augurio che io colgo dalle scritture e che rivolgo e giro a tutti voi, perché possiamo sperimentare appunto in qualche maniera come il Signore continua a darci vita, a darci figlio, darci figli, in qualche modo a voler renderci ancora generanti in ogni momento della nostra vita e a ogni età. Detto questo, auguri, vi ridò parola, così ecco. Potete togliere se volete il blocco, vi ho dato la possibilità e vi auguro un santo Natale a tutti voi. Auguri, auguri, vedo amici da tutta Italia, ecco. Auguri, non mangiate troppo, mi raccomando, Mi raccomando, al colesterolo, alla glicemia, mi raccomando. Anche se è Natale, ricordiamoci che poi paghiamo queste cose. Bene, auguri a tutti voi, auguri a tutti voi, un grande augurio.
Mamma, posso accendere il forno? No, di sera.
Buon Natale a tutti, buon Natale.
Arrivano Carmela.